Buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
Qua è Claudio Simeoni che insieme a Francesco vi stiamo parlando da Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Trasmissione di oggi, come tutti i giovedì alle ore 15, è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Bene. Oggi faremo una trasmissione un po' purpuri, cioè ci interessa in questa trasmissione essenzialmente rinvangare alcuni concetti che già avevamo espresso. Vogliamo rinvangarli perché è importante fissare l'attenzione e farvi vedere più o meno alcune cose che ci interessano, proprio per farvi capire il nostro modo di pensare e il nostro modo di essere. Intanto un ringraziamento a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto e che ci hanno telefonato e auguro loro un buon ascolto. In questa trasmissione vogliamo parlare di varie cose nel tentativo di costruire un quadro all'interno del quale si articola il nostro pensiero e i presupposti da cui è divenuto. Abbiamo già detto che noi non siamo paragonabili ad una setta, in quanto il nostro pensiero religioso, dal latino religio, lego o legarsi al circostante, in quanto divino, non sottomettendosi, non si isola dal contesto sociale in cui si articola, non si separa dalla società, ma di questa rappresenta il suo lato luminoso, il suo divenire. Il nostro pensiero religioso è anche pensiero sociale, è pensiero etico, è pensiero morale. Noi siamo in grado di confrontarci in tutti gli ambienti dell'esistente. Sono i cristiani che si separano dal contesto sociale quando non sono in grado di diventarne i padroni. La setta sono i cristiani, che per questo motivo devono essere protetti dai diritti costituzionali per poter manifestare la loro fede, mentre noi, esprimendo le libertà costituzionali attraverso il nostro fare, siamo costretti ad agire in base all'imperio costituzionale. Se noi non diffondessimo il nostro pensiero, faremmo un torto alla Costituzione della Repubblica Italiana. Bene, cominciamo, vorrei parlarvi di una figura che per noi è leggendaria, anche se come al solito delle figure leggendarie prendiamo sempre l'aspetto positivo e ci limitiamo all'aspetto positivo. Voglio parlarvi di Ipazia d'Alessandria, una donna fra il IV e il V secolo. Figlia del matematico Teone, nobile figura di donna intellettuale, continuò, secondo l'indirizzo di Giamblico, la scuola neoplatonica di Alessandria fra il IV e il V secolo, applicandosi alla matematica e all'astronomia con commenti integrativi ad Apollonio e Diofanto in opere oggi perdute. Il vescovo Cirillo la combatté, cattolico naturalmente, la combatté ferocemente, scatenando contro di lei la plebe cristiana, fanatica, che l'uccise facendola a pezzi. Di lei e dei suoi insegnamenti parla Silesio di Tolemaide. Questa figura per noi è estremamente importante perché rappresenta il tentativo del socratismo di Platone di sopperire alla dottrina cristiana. Dopo l'uccisione di Ipazia, il cristianesimo tentò di appropriarsi della filosofia di Platone e di Socrate per riempire la vuotezza di pensiero con cui si presenta il pazzo di Nazareth. Ricordo che il vescovo Cirillo d'Alessandria, che ha massacrato Ipazia, è considerato padre e dottore della Chiesa cristiana e fu l'elaboratore del dogma dell'incarnazione. Impose se stesso al concilio di Efeso, se stesso in quanto emanazione del suo Dio, e guadagnandosi il favore dell'imperatore Teodosio II, costrinse all'esilio Nestorio. È importante sottolineare come la dottrina che Cirillo sosteneva, l'unità personale di Cristo con natura umana e divina, era derivata dalla filosofia di Apollinare ed era all'origine dell'eresia monofista. In pratica erano tutti degli eretici, però come eretici si permettevano di fare a pezzi gli avversari, cioè era un gioco interno. E questa è la faccia della coerenza dottrinale. Davanti a Cirillo d'Alessandria, i cristiani hanno fatto santo, hanno messo in ginocchio generazioni di bambini, costringendoli ad imitarlo nell'ipocrisia. Ricordiamo che Apollinare di Laodicea fu vescovo di Laodicea ed era amico di Atanasio e con lui feroce nemico dell'arianesimo, ma promosse anch'esso un'eresia negando nella natura umana di Cristo l'anima razionale, la quale sarebbe sostituita dal verbo. Cioè, tanto per farvi capire quanta ipocrisia c'è nel fare dei cristiani. Tutto questo per dimostrare il tipo di scontri avvenuti 1500 anni or sono e che sono gli stessi che avvengono oggi all'interno della Chiesa Cattolica, con le scomuniche di Wojtyla contro la teoria della liberazione, contro Tissa Bollasurigia dello Sri Lanka e Hans Kung, il cui vero obiettivo, non sono costoro, è distruggere la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante, il divenire pagano di ogni essere umano. Per questo motivo vogliamo ricordare oggi gli elementi fondamentali della disputa fra paganesimo e le religioni rivelate. Per le religioni rivelate esiste una verità come prodotto del loro Dio creatore, a cui tutta l'umanità deve uniformarsi. Per il paganesimo e la stregoneria, la coscienza universale, l'unica che potremmo definire con gli aggettivi con i quali i monoteisti identificano il loro Dio, non è all'origine dell'universo, ma è il fine per il quale l'universo esiste. In altre parole, per il paganesimo, l'esistente, attraverso le sue trasformazioni e il proprio divenire, costruisce l'essere assolutamente necessario, la coscienza universo. Solo partendo da questo sono possibili percorsi di stregoneria, in quanto questi hanno lo scopo di dilatare l'essere nel circostante, fondando coscientemente il proprio divenire. Soltanto partendo da questo è possibile considerare l'esistenza degli esseri della natura e degli esseri umani in particolare un'operazione di magia con la quale si relazionano col circostante. Soltanto partendo da questo si possono condannare i monoteisti in generale e i cristiani nello specifico per la loro attività di sottomissione degli esseri umani e di distruzione del loro divenire. Gli stregoni si arrendono soltanto davanti alla fede dei monoteisti, che non è la divinità fede del paganesimo, ma è la sottomissione acritica e a priori della parola divina o delle promesse divine di un qualche Dio creatore. La fede dei monoteisti, come diceva qualcuno, acceca i cervelli. Com'era?
La fede blocca i cervelli.
Sì, la fede smuove le montagne e blocca i cervelli, diceva esattamente. La fede
fa crollare l'intelligenza.
Sì. La fede dei monoteisti blocca il loro sviluppo nelle relazioni col circostante e impone al circostante a piegarsi per obbedire e sottomettersi ai loro voleri. La vita degli esseri umani può essere magia o sottomissione. È magia quando si sviluppa il Dio che abbiamo dentro per portarlo a diventare parte della coscienza universo. È sottomissione quando ci si mette in ginocchio davanti a un qualche forma di divinità. Il paganesimo non impone uno o più dei, ma riconosce il divino in tutto quanto ci circonda e riconosce che la relazione con questo divino può avvenire soltanto sviluppando il divino che abbiamo dentro. E questa è un punto fondamentale, un punto fermo, un punto assoluto del nostro discorso.
Cioè, è basilare per il paganesimo, per il politeismo, cioè non ci può essere niente al di fuori di questo mondo. L'unica realtà possibile, l'unica strada percorribile, l'unica divinità che esiste è in questo mondo. Non esiste in nessun'altra parte. Tutte le altre sono delle invenzioni, delle scuse per sottomettere le persone.
Grazie Francesco, come solito, perfetto. No, il problema è che... Tolto questo, togliamo la diversità che esiste fra noi e i cristiani, perché qualcuno potrebbe benissimo dirci voi adorate 10 dei anziché adorarne uno, che differenza c'è? In realtà noi non adoriamo nessun Dio. Detto e precisato questo, noi riconosciamo alcune intuizioni di Giuliano detto l'apostata e riconosciamo che la debolezza del paganesimo davanti al cristianesimo fu dovuta anche al fatto di non aver strutturato il proprio pensiero, di non aver imposto delle regole che impedissero alla pulsione di morte di distruggere il divenire umano. Noi assumiamo questo onere, lo facciamo nostro, e anche se non condividiamo nella sua interezza il pensiero di Giuliano detto l'apostata, riteniamo che sia giunto il momento di incamminarci verso l'eternità dei mutamenti. A questo punto avrei voluto leggere e presentare dal libro dell'Anticristo le due figure fondamentali che costituiscono il cammino dell'apprendista stregone, i guardiani e i sognatori. Invece ho deciso di mettere in evidenza la differenza fra chi elabora delle idee attraverso lo studio, chiamandosi filosofo, intellettuale, eccetera, e l'apprendista stregone che è costretto ad elaborare concetti filosofici, o anche un pagano che riesce a scoprire il divino che lo circonda. Per far questo mi servo di un filosofo piuttosto noto, Bergson. Lo ricordi, Francesco?
No, pochissimo proprio.
Bergson è stato citato come panteista, come... e voglio farvi alcune citazioni, sottolineare alcune citazioni che qualunque apprendista stregone sottolineerebbe. Allora, cito da Bergson: per un essere cosciente, esistere significa mutare, mutare significa maturarsi, maturarsi significa creare indefinitivamente se stesso. E questa è sottoscrivibilissima. Ancora, cito sempre: la vita che percorriamo nel tempo è cosparsa dei frammenti di tutto ciò che cominciavamo ad essere e di tutto ciò che avremmo potuto diventare. Come sa ogni apprendista stregone, in ogni quotidiano si sceglie. Scegliendo una cosa anziché l'altra, si diventa una cosa anziché l'altra. Cioè si dà via una sequenza di mutamenti. Cito ancora: in realtà la vita è un movimento. La materialità è un movimento inverso e ciascuno di questi due movimenti è semplice, giacché la materia che forma un mondo è un flusso indiviso e anche indivisa è la vita che la attraversa, ritagliando in essa gli esseri viventi. Di queste due correnti la seconda contrasta la prima, ma la prima ottiene tuttavia qualche cosa dalla seconda. Ne risulta quel modus vivendi che è precisamente l'organizzazione. In pratica, in ogni istante, dove è possibile, l'energia vitale si trasforma in coscienza, costruendo nuovi esseri viventi. E ancora cito: la funzione essenziale dell'universo è una macchina per fare dei. Bene, queste citazioni di Bergson io tranquillamente le sottoscrivo e qualsiasi apprendista stregone le sottoscriverebbe. Tutte queste affermazioni di Bergson possono essere tranquillamente sottoscritte da qualunque apprendista stregone. Questi concetti non modificano Bergson, le sue sono solo intuizioni intellettuali, e rimangono tali in quanto, nonostante affermi che l'universo è una macchina per forgiare degli dèi, è sempre sottomesso al macellaio di Sodoma e Gomorra, sia nella versione ebraica che in quella cristiano-cattolica. Queste affermazioni non liberano Bergson dalla sottomissione, sono puro esercizio intellettuale. Al contrario, un apprendista stregone è presente nel momento in cui l'universo fabbrica gli dèi e ne percepisce coscienza e spessore, anche se questo è in continua modificazione data l'evoluzione della sua percezione. Per un apprendista stregone, mutare è attività costante del proprio fare, è la tensione del proprio essere. Per un apprendista stregone che vive per sfida, sa perfettamente che ogni sua scelta ne esclude altre e che la scelta determina il percorso del suo mutare. Un apprendista stregone sa perfettamente come l'esistente sia relazione di adattamento continuo di ogni esistente soggettivo con ogni altra soggettività. Un apprendista stregone sa tutto questo perché attraverso questo vive e ha fagocitato. La sua ricerca intellettuale è finalizzata ad esprimere al meglio il suo vivere. Dunque, un apprendista stregone ha dilatato se stesso raggiungendo diversi stadi di libertà che esprime. La sua espressione può essere carente, anzi scrive malissimo, ma esprime comunque la sua libertà. Bergson, al contrario, elabora il proprio desiderio intellettuale, ma non è in grado di fagocitarlo, continuando ad essere in ginocchio davanti a chi vorrebbe liberarsi. Così la filosofia di Bergson diventa miseria, in quanto distrugge intellettualmente i percorsi di libertà. Certamente Bergson scrive e si esprime meglio di un apprendista stregone, ma l'apprendista stregone dilata se stesso nell'esistente, mentre Bergson inchioda gli esseri umani in ginocchio davanti a un Dio dopo aver elaborato intellettualmente delle preposizioni vuote. Vedete, sembra dire Bergson, anch'io ho detto le stesse cose che dice costui. Dunque costui non costruisce la liberazione degli esseri umani, ma li rimette comunque in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, esattamente come io continuo ad essere in ginocchio. Questi sono i percorsi diversi alla conoscenza fra l'intellettuale e l'apprendista stregone. L'intellettuale elabora concetti, ma questa elaborazione non lo accresce e non lo libera. L'apprendista stregone racconta quanto gli succede affinché altri esseri umani possano seguire i propri cammini di libertà. Un attimo.
Sì, ricordo sempre che fra poco terremo il via alle telefonate. Chi vorrà intervenire può intervenire telefonando allo 049 700 700.
Sì, fra poco terremo il via alle telefonate. E sempre per finire questa escursione, un attimo solo ancora prima di dare via le telefonate, dal sentiero d'oro,
velocissimi proprio,
Sì, dal sentiero d'oro voglio leggere una divinità importantissima, Scusate, non prendo su telefonate, ancora 2 minuti soli. Solo 2 affermazioni importantissime. Vi leggerò una divinità importantissima del nostro credo, ed è onore. Onore è quanto il comando sociale richiede al sistema sociale a lui sottoposto. Onore come obbedienza a se stesso, il comando sociale come idealità del sistema sociale. Onore è l'adesione del singolo essere umano ai propri principi, forgiati attraverso il proprio divenuto, ai propri principi, non a quelli imposti attraverso il condizionamento educazionale che l'essere umano nella sua crescita è costretto a subire senza conoscere le alternative. Onore è la modificazione dei principi cui l'essere umano attende una volta chiestisi il perché delle cose ed essersi dato una risposta. Onore è la continua richiesta del perché delle cose e la continua modifica dell'essere umano stesso. Il significato che nella parola onore, che della parola onore dà il comando sociale è diverso da quella data dalla realtà delle cose. Il significato dato dal comando sociale è quello imposto dall'uomo Dio, l'imperatore. Egli chiedeva onore per se stesso, obbedienza, adesione ai propri dettami. Egli, comando sociale, aveva un solo altro nemico, un altro comando sociale. In realtà il suo nemico vero era il sistema sociale, sul quale imperava costringendolo a far propri i suoi dettami, scagliandolo contro un altro comando sociale per nascondere i suoi reali intenti. Onore deve essere ricordato o ricordata, per ricordarsi che così è l'onore e non confonderlo con quanto voluto ed imposto dal potere di avere. Quando si dimentica la realtà delle cose, si è immediatamente preda della loro apparenza e di chi tale apparenza manipola. Dunque, onore ad onore, affinché nessun comando sociale sia permesso imporre onore a nessun essere umano, pena il disonore dell'essere umano davanti a se stesso.
Sì, Claudio ha terminato. Chi vuole intervenire può chiamare lo 049 700 700. Visto che ci sono già degli ascoltatori che sono stati molto solerti, diamo il via alle telefonate.
Niente, è stata messa giù la telefonata. Vai tranquillo.
Sì, beh, allora, visto che non ce n'erano già un'altra proprio.
Pronto?
Ciao Giampaolo. Mi veniva a mente guardando una nube fuori dalla finestra e mi chiedevo come un uomo può credere a una religione fabbricata da altri uomini. Non riesco a comprendere come si possa aver paura, io compreso naturalmente, perché ci sono state messe dentro delle paure, di una religione o di un Dio creato da altri uomini. Quindi non riesco a capacitarmi di questo, del fatto che inizialmente l'uomo, se lo metti da solo, praticamente è un animale, non ha paura, vive, ha fiducia in quello che è attorno e continua a esistere senza problemi. Nel momento in cui il più furbo o il più intelligente, come lo vogliamo chiamare, gli propone di pensare a un qualcosa, al Dio bastonatore, parliamoci chiaro, allora cominciano le paure e lì è una catena che è interminabile. Non lo so come spiegarmi.
No, però... fatto capire esattamente il pensiero. E si insegna al figlio ad aver paura del Dio bastonatore.
Cioè non riesco a comprendere come si possa credere a una qualcosa di trascendentale fatto da un relativo. Ecco, adesso forse mi sono spiegato.
Sì,
mi spiego, cioè noi altri andiamo a pescare nel trascendentale quando noi altri siamo relativi, qui viviamo, mangiamo, viviamo dell'ossigeno, mangiamo e beviamo l'acqua, non riesco a comprendere questo.
Sì, infatti hai pienamente ragione, è una cosa assurda andare a cercare una qualcosa che non esiste,
sì,
e che non ci serve.
È assurdo, proprio filosoficamente è assurdo questo. Ti trovi...
È quasi una forma di suicidio spirituale.
Sì, ecco. Proprio il limitare la divinità in questo senso, proprio andando alla ricerca del Dio, io lo limito, non so se riesco a spiegare.
Sì, è una forma di castrazione, di autocastrazione. Cioè
non lo so,
proprio...
io, per me è così, sono pensieri che mi vengono dentro e che sento che andare alla ricerca di un qualcosa che è impossibile andare a toccare, è come che io volessi andare a miliardi di anni luce da qui a un certo punto senza possedere l'energia sufficiente. Adesso in parole povere, questo è un esempio banale, ma voglio dire, non riesco a capacitarmi di questa voglia di andare a toccare un qualcosa che è quasi impossibile e che mi venga proposto da un altro come me.
Esatto.
Ma è tutto lì. Grazie, scusate.
Ciao. L'intervento di Giampaolo è sempre abbastanza corretto e anche giusto, perché pone dei problemi che sono fondamentali. Difatti, se noi notiamo, i monoteisti tendono sempre a porre un Dio nei cieli e mai a porlo nella terra.
Pronto? Ciao.
Ciao.
Bentornata. Allora, io volevo dire che io mi rendo conto che voi avete veramente stabilito un equilibrio e raggiunto, diciamo, una giustizia di ciò che rappresenta il paganesimo nella sua essenza.
Grazie.
Siete molto rigorosi. Grazie. Prego. Siete molto rigorosi nell'esporre gli argomenti e anche correlarli nella loro precisa, diciamo,
locazione. Basta complimenti, fanno male i complimenti.
Eh?
Fanno male i complimenti.
No. Voi state facendo qualcosa di veramente utile e interessante, perché e non state facendo del manicheismo, diciamo, spicciolo, dell'approssimazione così confusionaria. Diciamo, esempio, c'era, non so, la fata buona e poi arrivò l'orco cattivo, oppure un giorno c'era il paganesimo, poi arrivò non si sa. Diciamo che vi devo ringraziare, perché diffondete un pensiero e una realtà storica oggettiva e quindi incontrovertibile.
Attenzione a non farci troppi complimenti, che magari dopo pensano che anche tu sei diventata pagana.
Evidentemente questa è la mia indole, che era ed è retaggio soprattutto popolare.
Sì, esatto.
Questo secondo me è il bello della trasmissione, questo viaggio a ritroso alla ricerca delle nostre radici, e questo ci dà, voglio dire, una grande energia e stimolo che può anche aiutare ad ambientarci meglio, come dite voi, per usare il vostro termine, diciamo, nel circostante. Io direi che sarebbe l'ora di finirla con discorsi superati, tipo io sono degno di un'alta e aristocratica spiritualità, che a te invece è negata.
Sì, esatto.
Esatto.
Non so se mi spiego. Per carità, ci sono misteri esoterici, ci sono le pratiche iniziatiche di faraoni per raggiungere l'immortalità, tutte avventure molto affascinanti e di estremo interesse, ma io penso che non possono essere, diciamo, innalzate su degli altari a scapito di una stessa visione al mondo più semplice e più umile.
Esatto, niente superiore a niente. Cioè,
ecco, sono la stessa cosa,
sono allo stesso livello.
L'altra. Anzi, sì.
Sono allo stesso livello, non hanno nessuna superiorità, nessuna inferiorità.
Sono complementari, diciamo.
Sono necessari per la vita.
Sì, il grande sta al piccolo, come il piccolo sta al grande. La base e il vertice non sono compartimenti stagni, ma sono in correlazione dialettica.
Sì, difatti è fondamentale il collegamento con ogni divinità. Difatti si parla sempre di Pantheon, ma è di una divinità unica.
Sì.
Ogni divinità richiama un'altra divinità.
Appunto. Per questo vi volevo ringraziare, perché e poi volevo dire anche questo: lasciamoci definitivamente alle spalle questi avanzi di trapassi feroci e smitizziamo cattedre, troni e baldacchini.
Hai ragione.
Termino qui.
Voglio leggerti una cosa dal Sentiero d'Oro.
Sì.
Fatto conduce l'essere, e l'essere diventa Lara. Lara insegna l'essere come il segreto serva solo a nascondere inganno, e inganno serve a distruggere Lara. L'essere impari che nel quotidiano della ragione i segreti sono tali solo per ingannarlo.
Ecco. Termino dicendo questo. L'anatema è Atene o Gerusalemme?
E hanno già fatto anche il libro, mi è stato quel filosofo francese, sì, Bernard Lévy, che aveva fatto.
Lévy ne ha fatto uno, sì. E Alain de Benoist ne ha fatto un altro.
Ah, sì, si è fatto quel libro, Come si fa a essere pagani.
Sì.
Esatto. Sì. E appunto, difatti, proprio
le cose. Come poter essere cristiani, ha fatto l'altro.
Sì.
Come poter essere cristiani, sì. E comunque a ciascuno il suo, ognuno faccia le sue scelte. Diciamo,
sì.
Ognuno
sia responsabile, sì, della propria scelta.
Diciamo, vogliamo essere, cioè, la contrapposizione, o vogliamo rimanere sotto il tallone degli eserciti o delle centrali atomiche? È questo qua che io voglio dire. Comunque vi ringrazio.
Grazie a te.
Ancora, e vi ascolto.
Grazie.
Ciao.
Ciao. Ciao.
È comunque un intervento molto opportuno e molto chiaro, cioè che ha posto anche delle differenze sostanziali fra quello.
Pronto. Ciao Tosi.
Ciao.
Tosi, mi senti io?
Sì, sì, benissimo.
Posso farvi due domande?
Certo.
Sì. Allora, no, vabbè che non vedevo più niente di mai, no.
E sei arreso?
Mi ascolto, sì.
No, dopo parla.
Le domando due robe solo,
sì.
Come mai che si salta fuori al suolo adesso? Una, sì. Seconda, quando che dopo dovessimo diventare tutti pagani, cosa che avremo da fare? Ti ha capito?
Sì,
io ecco,
e dopo cosa che mi da fare? Ecco, niente, vi saluto, ciao. Okay,
ciao.
Grazie, ciao.
Ciao. Beh, allora, Beppe ha fatto delle domande interessanti. Beh, prima cosa, il paganesimo non salta fuori solo adesso. È sempre sopravvissuto sotto varie forme, sotto varie organizzazioni.
Forse adesso è più esposto, è più pubblico.
Sì, adesso diciamo che, essendo un attimino sceso il potere clericale, il potere monoteista, c'è la possibilità che quello che è stato sommerso riaffiori. Ma sostanzialmente il paganesimo non è un'opera storica che è rimasta lì come una statua e viene riscoperta, è sempre vissuto, di conseguenza ha sempre avuto delle forme di manifestazioni, sia pur minoritarie o nascoste, ma le ha sempre
però
avute.
C'è un'altra cosa da dire, scusa Francesco, ti darò un po'. Chi conosceva il paganesimo di solito era all'interno delle università, cioè a livelli intellettuali, mentre invece alla gente gli si vendeva sempre la solita Bibbia e le solite storielle, e la Bibbia,
sì,
distorta.
Sì, comunque... Al di là di questo, già negli anni 70 ci furono dei convegni, ad esempio anche a Torino, sulle grandi madri, in cui si diceva che esisteva uno scontro fondamentale fra la religione pubblica di tipo monoteistica e una religione popolare di tipo pagano. Cioè, nel senso che tantissime forme di paganesimo sono sopravvissute anche nei giorni nostri. Tanto per citare il culto, ad esempio, delle ninfe o ad esempio delle anguane, il fatto che ad esempio nel folklore ci fossero queste reminiscenze, era una forma di paganesimo. La forma però diciamo di paganesimo più radicale ha dovuto sempre combattere con la forza contro la violenza del monoteismo, però è sempre sopravvissuta, cioè il paganesimo non si è mai interrotto, non è una cosa che noi facciamo un'opera di archeologia che andiamo a ripristinare un qualcosa che era passato, il monoteismo è sempre nel presente. Poi il problema è di dire quando si vede tutti quanti i pagani, il problema non si pone, perché i pagani non hanno bisogno di chiamarsi. Cioè,
fanno quello che sentono loro di fare.
Cioè, il termine pagani non se lo davano i pagani, li hanno dato gli altri, perché era soltanto una questione di stile di vita e di forma di vita. Comunque possiamo proseguire al limite nella risposta dopo. Però non esiste un problema di scontro, basta essere se stessi.
Ho una memoria di fermi.
Sì.
Scusami, vado a domandarti un'altra roba. Sì. Tati, è una curiosità mia, porta pazienza, sovente.
Sì, vai.
Dunque, voi altri, però, cucinati, con ieri picchinini, si sta battizzai?
Sì.
E anche credete mai?
Sì.
Avvisato tutto?
Mia mamma si è capentio, sì.
Non importa, però, e ora non ti sei più un pagano?
No.
No. Beh, ormai ti ricevi i sacramenti? Mi non sono prete, ma... Ho tanti anni se fai, basta, non vi domando altro.
Va bene.
Mi saluto Mario De Rovigo.
Ciao.
Comunque il problema è questo qua, si pone, perché le famiglie pagane che ci sono adesso non fanno più battezzare i loro figli e non li fanno neanche più cresimare. Di conseguenza il ciclo comincia a essere spezzato.
Pronto? Ciao.
Ciao.
Dimmi.
Volevo fare una domanda.
Certo.
Volevo dire... i divisioni che ci sono, esistono fra i religioni, fra i religiosi.
Sì.
Esiste anche fra i pagani queste divisioni. Per esempio, se guardiamo religione Islam, cristiano,
sì,
vediamo che ci sono divisioni vari.
Scusa, sei Mustafa?
Sì.
Ecco,
varie fazioni fra di loro. Volevo sapere se esistono anche queste,
sì,
divisioni,
c'è una differenza,
fra i pagani.
C'è una differenza.
Vi
però
ascolto, mi, okay, metto giù e ascolto la radio.
C'è una differenza da dire. È vero che anche fra i pagani ci sono delle differenze notevoli, però mentre fra i pagani queste differenze sono complementari, cioè le differenze che ci sono
sono anche necessarie quasi.
Fra me e Francesco ci sono delle grandissime differenze, però ci completiamo a vicenda. Ci sono dei pagani che credono per esempio in certe forme di reincarnazione e ci completiamo a vicenda. Noi siamo molto critici rispetto a quel pensiero, però camminiamo insieme, cioè nel senso che le differenze per noi sono preziose, le differenze è quello che fa di noi i pagani, mentre invece nel monoteismo, dovendo la gente assoggettarsi ad un Dio e a quella forma di Dio e a quella forma di credenza, le differenze sono per forza conflittuali, cioè essere diversi significa farsi la guerra, mentre invece nel paganesimo essere diversi significa essere insieme.
Sì, beh, difatti il problema della differenza all'interno del paganesimo e del politeismo non si pone, cioè in quanto tutto quanto è complementare e forma una comunità, cioè forma una comunità che comprende anche le divinità. Nel monoteismo abbiamo il bisogno di codificare le cose, nel senso, nel monoteismo ad esempio noi abbiamo che gli ebrei hanno la Torah, nell'Islam abbiamo il Corano, i cristiani hanno la Bibbia, e questi sono dei libri sacri che devono essere rispettati, che danno delle istruzioni. Al contrario, non esiste nessun libro sacro nel paganesimo, perché non esiste la necessità di mediare le cose tramite delle parole. E non c'è la necessità di avere una struttura rigida che ti dica questo è pagano, perché questo potere non è dato da nessun sacerdote, è dato soltanto all'individuo. Il fatto che ogni individuo sia differente ha una necessità differente. Come nella nostra vita noi tendiamo a cambiare, a essere diversi, nello stesso ci sono delle divinità che ci accompagnano in questa strada. Ma queste divinità non chiedono di essere che noi ci uniformiamo a loro, che diventiamo identiche a loro. Queste divinità lì è sufficiente che noi le consideriamo delle divinità. Anch'io posso benissimo ad apprezzare, ad esempio, una ninfa che esiste in una fonte, però nessuno mi chiederà mai di diventare quella ninfa. Esiste una divinità che ad esempio è Pan, che va ad esempio a stuprare le ninfe, però se nessuno dice che bisogna fare in questa maniera, percorrere questa strada. Esistono dei comportamenti che sono comprensibili e che permettono di vivere una comunità. Esistono dei modelli, ma questi modelli non sono vincolanti per tutti, cioè nel senso che un pagano che ha una divinità particolare a cui è fedele o che segue o che gli piace, non andrà mai a imporre, non avrà questa necessità, cioè nel senso che non esiste il problema per dire la mia divinità è Pan e tu devi seguire Pan. Questo è un problema che si pongono i monoteisti.
Pronto?
Intervengo per la,
sì,
seconda volta.
Sì?
Sono Giampaolo.
Sì, 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 tranquillo.
Mi sembra quasi, geometricamente, io mi richiamo sempre a delle figure geometriche, quasi che il monoteismo sia unidirezionale, mentre il paganesimo, adesso la dico grossa, è sferico.
Sì.
Cioè si completa, è un completarsi.
È l'universo.
E quindi è sferico, a tutte le direzioni. Mentre il monoteismo ha una verità ed è unidirezionale, è una retta R che passa e basta.
Esatto.
Sì.
E quella verità va sottomessa alla persona.
E invece l'altro è veramente il caos infinito, e quindi dove uno ha tutte le scelte possibili e immaginabili. E quindi le verità, se la verità non è unidirezionale, è sferica, la verità è tutto.
Giampaolo, nel cristianesimo la verità è espressione del Dio. Nel paganesimo la verità è la misura della propria libertà. Mano a mano che si aumenta la propria libertà nella percezione, nel vivere, varia anche il concetto di verità.
E quindi è evoluzione in un certo senso,
esatto,
veramente, in tutte le direzioni.
E poi quella sfera non è rigida, cioè...
Esatto, si può
adattare a qualsiasi cosa, e poi soprattutto esiste la possibilità di
entrare, comunque
di
è un qualcosa,
qualcosa
di fluttuante, quindi di morbido, di yin e yang, di giro, di Non so se
è una sfera d'acqua quasi.
Di qualunque cosa e le comprende tutte.
Cioè, è una, certo. È una sfera d'acqua in cui tu puoi entrare in questa acqua e poi uscire.
Esatto, cioè io la vedo così geometricamente, in maniera spaziale. Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao.
Sì, beh, l'intervento qua di Giampaolo è chiarissimo, nel senso che quello che è difficile far capire a un monoteista è la flessibilità e la possibilità del paganesimo di comprendere qualsiasi manifestazione e di trovare una giustificazione. Ma non ha bisogno che questa giustificazione sia unica o che deve essere accettata, cioè nel senso che se io ho una divinità di riferimento non sento la necessità che ci siano 1000 persone o 10.000 persone che vadano a seguire questa divinità. A me è soddisfacente per me. Cioè le divinità camminano sempre al fianco degli uomini e di conseguenza non c'è il bisogno che gli altri si devono uniformare a questa divinità.
Pronto?
Ha messo giù. Sì, e poi volevo terminare con l'ultima risposta che aveva fatto Beppi. E dicevo, ci possono essere dei cristiani che hanno avuto i sacramenti, però...
Ciao Marco!
Volevo leggervi una cosa, per sapere cosa ne pensate voi.
Sì.
Allora, inizia così, purtroppo entra proprio nell'argomento in modo... non è che va a prendere poi tanto di lontane, no? Tanto di lontano le cose. Però è un pensiero filosofico. Vediamo voi cosa ne dite dal vostro punto di vista. Allora, tutto è male. Cioè, tutto quello che è male. Che ciascuna cosa esista è un male. Ciascuna cosa esiste per fin di male. L'esistenza stessa è un male e ordinata al male. Il fine dell'universo è il male. L'ordine e lo stato, le leggi, l'andamento naturale dell'universo non sono altro che male, né diretti ad altro che al male. Non v'è altro bene che il non essere. Non va altro di buono che quel che non è. Le cose che non sono cose, tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente, il complesso dei tanti mondi che esistono, l'universo stesso, non è che un neo, un bruscolo in metafisica. L'esistenza per sua natura ed essenza propria e generale è un'imperfezione, una irregolarità, una mostruosità, ma questa imperfezione è una piccolissima cosa, un vero neo, perché tutti i mondi che esistono, per quanti e quanto grandi che essi siano, non essendo però certamente infiniti né di numero e né di grandezza, sono per conseguenza infinitamente piccoli a paragone di ciò che l'universo potrebbe essere se fosse infinito. E il tutto esistente è infinitamente piccolo a paragone della infinità vera, per dir così, del non esistente e del nulla. È un concetto, anche questo, che una persona ha elaborato.
È un concetto da pulsione di morte.
Cioè, è tremendo, no, guarda che...
è un concetto elaborato da una persona che ha paura di qualunque cosa che esiste, ha paura di affrontare la vita, ha paura di trasformarsi, ha paura di affrontare le contraddizioni, per cui tutto diventa male in quanto tutto lo metto in discussione.
Sì,
cioè io metto le mani nei capelli...
Sì, no, infatti roba. Noi eravamo qua allibiti a sentire una simile affermazione.
Perché la stessa cosa vale come Aristotele quando dice ma perché esistono i servi, esistono gli artigiani, dovrebbero esistere soltanto gli intellettuali che pensano, oppure un'altra visione che ho letto una volta in cui c'erano i servitori invisibili. Cioè la necessità che non ci sia nulla perché nulla non ti mette in discussione, non ti mette in contraddizione, non ti costringe a modificarti. Se c'è il nulla tu sei perfetto. Non so, io sono allucinato.
Senti, dunque il dice, la vita è semplicemente un male e il non vivere o il vivere meno, sì per estensione che per intenzione, è semplicemente un bene.
Senti, ma chi è o
minor male? Se ti dico chi è, tu fai un salto sulla sedia.
Dimmi chi è, dai.
Ovvero, no, non te lo dirò mai, ovvero preferibile per sé ed assolutamente alla vita. Cioè, il non vivere è un minor male rispetto a quello che è il male che tu, tu incontri durante la tua vita.
Dimmi chi è che me lo segno. Dai.
No, non te lo dico.
Non me lo dici?
Non te lo dico, no.
Non me lo dici?
No.
Dai, dimmelo.
Non te lo dico, no.
Dai, dimmelo.
aspetta che ti leggo questa, dopo ti lascio.
Sì, va bene.
Ma però guarda che sono ragionamenti di una lucidità che è spaventosa.
Sì, ma io vorrei sapere chi è che ha questa...
Guarda, lui quando eri alle elementari ne hai sentito parlare già dalle elementari, quindi non è niente.
Per cui era una cosa molto importante per...
è uno che ha fatto scuola, se avevi quando facevi italiano con la maestra ne avrei sentito parlare. Senti qua. Poche sere addietro, prima di coricarmi, aperta la finestra della mia stanza e vedendo un cielo puro e un bel raggio di luna e sentendo un'aria tepida e certi cani che abbaiavano da lontano, mi si svegliarono alcune immagini antiche e mi parve di sentire un moto nel cuore, onde mi posi a gridare come un forsennato, domandando misericordia alla natura, la cui voce mi pareva di udire dopo tanto tempo. E voce della natura, e quindi, per quello te lo leggo, forse un pagano di quelli non ortodossi. E in quel momento, dando uno sguardo alla mia condizione passata, la quale ero certo di ritornare subito dopo, com'è seguito, ma ghiacciai dallo spavento, non arrivando a comprendere come si possa tollerare la vita senza illusioni e affetti vivi, e senza immaginazione ed entusiasmo, perché questa è la miserabile condizione dell'uomo e il barbaro insegnamento della ragione, che i piaceri e i dolori umani, essendo meri inganni, quel travaglio che deriva dalla certezza della nullità delle cose sia sempre solamente giusto e vero. E sebbene regolando tutta quanta la nostra vita, secondo il sentimento di questa nullità, finirebbe il mondo e giustamente saremmo chiamati pazzi, a ogni modo è formalmente certo che questa sarebbe una pazzia ragionevole per ogni verso, anzi che a petto suo tutte le saggezze sarebbero pazzie, giacché tutto a questo mondo si fa per la semplice e continua dimenticanza di quella verità universale, che tutto è nulla. Buonanotte.
Sì, ciao. No, beh, sarebbe da rispondere molto, cioè, però...
Sì, ma no, ma è talmente allucinante la cosa che non c'è parole, non ci sono parole.
No, la cosa è problematica, perché ad esempio, prima di tutto, già il fatto di usare dei termini molto complicati va al di fuori di ogni chiarezza, nel senso che non c'è bisogno, pronto? Per comprendere le cose, pronto? Di ricorrere sempre alle parole o dei concetti astrusi.
Sì,
la vita è più semplice.
Sì? Pronto?
Sì?
Radiogramma, vai. Pronto?
Parla pure, ti stiamo sentendo.
Pronto?
Senti,
dimmi.
Quello che ha letto il signore è Giacomo Leopardi.
Ah sì?
Sì, sicuramente. Leopardi dallo Zibaldone, un ricordo. Sicuramente Leopardi. Ciao.
Ciao, grazie.
Sì, ecco, quello che volevo dire è che per quanto riguarda il discorso dei pagani, non sussiste il bisogno di comunicare le cose tramite delle parole. Quello che è fondamentale, perché le parole possono sempre illudere e trasmettere delle cose errate e false, quello che è fondamentale per un pagano è sempre il circostante, è sempre l'esistente e sono le cose che possono vedere. Io l'ho sempre detto, il paganesimo vive soprattutto tramite immagini, cioè tramite percezioni della realtà, non vive tramite libri o concetti filosofici, non esiste un testo pagano che stabilisca cosa è il paganesimo, ma esiste una condotta di vita che è fondamentale per vivere con gli altri e convivere in pace con il mondo.
Ciao Flavio.
Ciao.
Ciao.
Pronto? Sentite?
Pronto, sì, ti sentiamo.
Sì, ascolta, allora, ho sentito che avete citato Bergson.
Sì.
Però dovevate avere anche il pudore di dire che questo filosofo è morto cristiano, ma cattolico, ortodosso.
Sì, è morto cattolico, ortodosso, è morto, era ebreo e lui ha rivendicato sia l'ebraismo perché era perseguitato, cioè perché erano perseguitati, ed è morto cattolico, sì, ma infatti ecco, è per questo che l'ho citato,
ecco.
Proprio perché distrugge il divenire umano,
sì.
Non perché in positivo, ho citato in negativo.
Sì, appunto, sì, diciamo che conosceva a fondo sia la religione e la cultura ebraica, sia la religione cristiana.
Però il successo intellettuale l'ha fatto col panteismo.
Sì, certo, comunque sì.
Per cui è un inganno. Cioè, se sì. Quello che hai dentro è quello che hai sulla bocca, se tu fai una...
Sì, ma lui non è che ci arrivò attraverso una sua riflessione, una sua evoluzione,
esatto,
filosofica.
Esatto.
Quindi, comunque, nel 1940 è vero che lui addirittura con l'invasione nazista della Francia volle farsi schedare come ebreo, no?
Sì, esatto.
Però... non gli fu consentito in quanto era già abbastanza famoso, tra l'altro, quindi ebbe il suo, diciamo, il suo atto eroico ebbe un puro valore di testimonianza, no?
Certo. Sì,
che fu indubbiamente importante, anche se poi in realtà non gli permisero di essere schedato e quindi di essere
sì, ma guarda che noi gli riconosciamo il valore della resistenza,
poi tra l'altro morì l'anno successivo, aveva 81 anni
sì, sì.
Comunque volevo dire, volevo invece farvi volevo un attimo parlarvi dell'ultima opera appunto di Bergson, che è molto interessante, che ha degli spunti veramente originali e molto interessanti anche per quanto riguarda i vostri discorsi sul paganesimo, perché la sua ultima opera, che è del 32, si intitola Le due fonti della morale e della religione, ma veramente è abbastanza interessante, adesso ve la riassumo molto brevemente. Allora, era un periodo, tra parentesi, che ormai Bergson era abbastanza vicino al cattolicesimo anche. E comunque in questa opera, diciamo, Bergson sostiene che la morale, l'etica, in pratica trae origine, diciamo, causata da due fonti in pratica. E una sarebbe la convenzione sociale e quindi la pressione sociale che viene esercitata nell'ambito di una società e che crea poi tutta una serie di convenzioni che il singolo, che l'individuo deve rispettare, no? E se non le rispetta viene fatto oggetto di critica e deprecazione da parte della società intera, no? Questa è l'espressione, dice Bergson, di una società borghese, prettamente borghese, che ha anche bigotta, che ha una morale convenzionale, no? Ed è una società anche, secondo Bergson, chiusa.
Per noi è cristiana.
Sì, una società chiusa, ecco. Però aspetta a trarre conclusioni affrettate, perché Bergson poi dice che invece la morale c'ha un'altra fonte, e che è l'amore verso l'umanità. E questo, secondo...
Anche questo è cristianesimo,
sì,
si può amare così tanto da soffocare.
Bergson lo sapeva benissimo e non a caso lo diceva. E questo, secondo Bergson, dà origine a una morale spontanea ed eroica. E questa morale spontanea ed eroica, che è appunto la cui fonte è l'amore disinteressato e indiscriminato verso l'umanità intera, origina per Bergson una società aperta. Società aperta nel senso che è aperta all'intera umanità, perché è caratterizzata da questo amore.
Certo, purché si inginocchia davanti a Dio.
Da questo amore verso l'uomo in quanto tale, quindi verso tutta l'umanità. E questo, sempre secondo ciò che sostiene Bergson, altro non è che la morale ebraica dell'amore. Morale ebraica dell'amore e morale ebraica che peraltro secondo Bergson trova la sua piena, diciamo, realizzazione nella morale cristiana. Questo sostiene Bergson nel 32 in una sua ultima opera.
Certo.
Che
e questo è il nostro esempio negativo, no? È la distruzione dell'individuo attraverso l'intellettualità.
Ecco, Bergson sostiene questo alla fine della sua esperienza filosofica nel 32, infatti questa è la sua ultima opera. Comunque, analogamente fa un altro discorso sulla religione, no? Oltre che sulla morale, e dice che allo stesso modo dell'etica, della morale, la religione può avere ugualmente due fonti, diciamo, no? Due cause. Una, dice, è la funzione immaginifica dello spirito umano, che crea miti, divinità fantastiche.
San Paolo, Santa Teresa, Santa Caterina,
Francesco. No, questo è un altro discorso. Diciamo che la funzione fabulatrice dello spirito umano, che crea leggende, miti, divinità fantastiche, è una delle fonti della religione. La seconda è lo spirito mistico, la seconda fonte. E la prima, cioè la funzione immaginifica dello spirito umano, la fantasia in un certo senso, dà poi origine a un tipo di religione che Bergson definisce statica, la quale sia nella forma di religione naturale, e naturalmente qui parla di religione in senso lato e quindi include qualsiasi tipo di religione, sia monoteismo che politeismo che paganesimo e tutto, Quindi sia nella forma di religione naturale sia nella forma di religione istituzionalizzata mira a uno scopo che Bergson definisce conservazione sociale.
Flavio, sai, io sentendo queste citazioni...
Aspetta che finisco...
No, ti dico, sentendo queste citazioni di Bergson, che io lo conosco pochissimo e ammetto in questo caso la mia ignoranza e non ho problemi, mi viene in mente una poesia pagana che dice: fa quando un giorno tu uscirai dalla tua casa e vedrai che i fiori parlano e potrai ascoltare le parole di una pietra e vedrai le nuvole a forma di scala per salire in un cielo, brucia tutti quanti i tuoi libri. E quello che da buon pagano io ti dico, cioè nel senso che questi libri non servono assolutamente a niente, cioè, in quanto la tua vita, la vita di migliaia di persone che ci stanno ascoltando, va avanti benissimo, anzi meglio, senza conoscere queste teorie, cioè nel senso che sono cose nocive, totalmente inutili, cioè sono delle sovrastrutture che sono inutili, sono delle incrostazioni dello spirito che vanno
non essere eccessivo.
No, ma è così, cioè difatti è anche il discorso della morale.
Che nella storia poi quelli che hanno bruciato i libri sappiamo alla fine che hanno fatto.
Io ti ho detto, cioè brucia i tuoi libri, cioè sei te che devi bruciare i tuoi libri, in questo senso, cioè io non dico...
bruciare i libri è una cosa...
hai frainteso,
io dicevo, quella poesia dice: fa quando tu uscirai dalla tua abitazione vedrai e potrai parlare con i fiori, udirai una pietra e brucia i tuoi libri perché non ti saranno più necessari.
Non è un comportamento
che io vado a proporre, cioè comunque il discorso che io ti faccio è questo qua, queste teorie sono totalmente...
Ma aspetta che finisca almeno, perché dice una roba interessante secondo me, poi tu mi rispondi con una poesia, tu non ti fa ragionamento, non gli puoi rispondere con una poesia.
La poesia è fondamentale.
Aspetta, sì, è fondamentale, ascolta. Poi dice che appunto che ha come obiettivo una conservazione, la conservazione sociale. Ma è per questo, diciamo, abbiamo in mente, no? Bergson intende anche il paganesimo, il politeismo, non fa in questo senso differenza, in quanto anche nella maggioranza delle società pagane antiche sappiamo benissimo il ruolo che aveva la casta sacerdotale aristocratica, no? Deteneva un potere e deteneva il monopolio del culto religioso sacrale.
Sì, ma quello non era il paganesimo.
Tu non puoi dire
che una classe sacerdotale detenga il potere e che sia il paganesimo. È una forma di manifestazione, cioè non esisteva un pontefice che poteva stabilire.
Voglio dire, anche nelle società pagane, nel paganesimo, voglio dire, anche il paganesimo è stato istituzionalizzato.
Ma il paganesimo non è unico, non è qualcosa, diciamo, di ripetibile.
Sì, ma voglio dire, bisogna anche sapere, lo so che non è unico, però anche...
Ma il paganesimo, cioè, nel passato, ma il paganesimo esiste anche adesso.
Non è unico, ma anche il cristianesimo non è unico, però...
Ma sì, è un Dio unico, quando tu hai un punto di riferimento unico, non puoi, da questo punto di riferimento, non puoi più partire. Cioè, noi possiamo dire, tu cominci a contare da uno, noi cominciamo a contare da molti, e questi molti non sappiamo quanti sono. Cioè, tu puoi dire, nel monoteismo puoi dire, c'è un Dio all'inizio, ma da noi non c'è nessun Dio all'inizio, c'è un Dio che può venire anche in questo momento, ma noi non lo riconosciamo come unico, lo riconosciamo come manifestazione del momento. Cioè è fondamentale, non bisogna pensare sempre alla nostra storia come una progressione verso una divinità pura. Ci sono delle cose che ci sono delle cose che continuano ad esserci, come la nostra vita continua, lo stesso avviene nel paganesimo.
Poi Bergson sostiene che in pratica lo spirito mistico, che è una...
Tu hai fatto anche il discorso della morale. Io quello che ho detto della morale l'ha detto Nietzsche chiaramente, cioè nel senso che la morale non serve.
Flavio, noi non vorremmo fare una polemica su Bergson, perché consideriamo Bergson il nostro nemico. Se vuoi precisare il pensiero tuo, per piacere, che diamo
in maniera sintetica.
No, l'ultima,
sì, dai, l'ultima cosa.
Per concludere anche il discorso che faceva lui, e appunto sosteneva, no? Che la religione ha anche come fonte lo spirito mistico, e questo spirito mistico poi dà origine a una religione che, in opposizione alla statica che vi ho detto prima, realizza una religione dinamica, cioè sarebbe la religione dei santi, la religione dei mistici, alla San Francesco, sì, per farmi capire, che ha trovato, continua Bergson, la sua piena realizzazione appunto in questo tipo di religiosità mistica dei santi, anche nell'ambito del cristianesimo, e quindi è caratterizzata naturalmente dall'amore verso Dio, in principio dall'amore verticale verso Dio, e quindi senza nessuna barriera, senza nessun impedimento,
Flavio,
senza nessuna...
Noi parliamo di Dio come assoggettamento,
senza nessuna... No, ma Dio come soggettamento, ma c'è anche il Dio come amore, che è diverso.
No, come orrore.
Come orrore, come crimine. Dio, Dio, Dio,
Dio come crimine?
La religione dinamica che appunto di cui parla Bergson è caratterizzata da un amore verticale verso Dio, quindi sì, beh, dall'annullamento di sé
è verticale come un tubo di scarico di una fognatura.
L'assoggettamento di cui voi parlate è la caratteristica dell'Islam, non del cristianesimo.
No, di tutto il monoteismo, anche sì, dell'ebraismo.
L'Islam non è uguale al... Sono da un vostro punto di vista potete considerarlo uguale, perché voi fate una dicotomia fra politeismo e monoteismo e non sì, quindi all'interno del monoteismo non fate differenze.
Comunque, cerca di concludere, perché
sì,
sono
appunto poi alla fine dice che appunto questa è espressione dell'intuizione, naturalmente questa religione dinamica è espressione di un'intuizione, mentre la prima invece è frutto di istinto e diciamo intelligenza, ecco.
D'accordo.
Bene, ti salutiamo.
Ciao Flavio.
Va bene.
Comunque, ecco, io vorrei dire, cioè, da buon pagano vorrei dire a cosa serve Bergson quando c'è la primavera. Cioè, nel senso che noi possiamo interpretare la primavera come senso anche dal punto di vista dei Botticelli. I libri non servono, in quanto noi usciamo, troviamo i fiori nei campi, troviamo gli alberi, troviamo le fonti, se non sono inquinate. Troviamo tutta una serie di divinità che ci sono e non hanno bisogno dei testi per manifestarsi.
Ti dico una sola cosa, così metto giù subito. Sì, l'iperbole ha una fase ascendente e una discendente.
Sì.
La sfera no.
Sì, esatto.
Quindi sempre il monoteismo che va in fase iperbolica va su e dopo casca, via giù.
È vero.
Scusatemi da ignorante, dico così.
È chiarissimo.
Ciao.
Infatti io dicevo, cioè, a cosa servono tutte queste teorie che possono essere assurde quando esiste la primavera, quando esiste il sole, quando esiste la luna, quando ci sono delle cose che io posso percepire. Cioè, questi concetti filosofici sono astrusi in quanto sono inconcepibili. Cioè, la maggioranza delle persone possono anche benissimo non comprendere, non accettarli, non sono necessari.
Infatti, ma comunque, vedi Francesco, il punto è che abbiamo già stabilito fin dall'inizio, sì, no? Che per noi i concetti filosofici da università e i concetti filosofici popolari sono la stessa cosa.
Esatto.
Cioè, noi non possiamo dire questo sì e questo no. Cioè, noi non abbiamo dicotomia, questa è la gente e questa è l'intellettualità.
Esatto. Non esiste però separazione.
Anche perché gli intellettuali, i filosofi, hanno sempre sputtanato la gente. Cioè, hanno usato dei ghirigori per fregare le persone.
Sì, ma difatti qualcuno disse chiaramente che i teologi sono i figari del cristianesimo, cioè fanno da tappapuchi.
E questo Bergson è uno sporco, nel senso che lui ha usato intellettualmente, ha fatto successo con i discorsi dei pateisti e dopo ha fregato le persone mettendo in ginocchio davanti, convertendosi al cattolicesimo, dimostrando che questi discorsi panteistici erano solo aria che usciva dalla bocca, non hanno trasformato l'uomo, non hanno trasformato se stesso, non aveva una passione dentro di sé, aveva il vuoto, aveva l'orrore. Come orrore indubbiamente si è schierato da parte degli ebrei perseguitati, ma fa parte del gioco del cattolicesimo, del gioco del cristianesimo, nel senso che noi ci massacriamo fra di noi, intanto quelli che facciamo fuori sono i panteisti, sono i politeisti. Per cui Bergson è un individuo sporco, al di là che magari abbia 50.000 pregi, sicuramente ha i suoi meriti, però dal punto di vista filosofico è un individuo sporco e noi l'abbiamo usato come esempio negativo. Poi qualcuno può esaltare l'amore di Dio. Noi abbiamo sempre detto, se qualcuno pensa che c'è un Dio amoroso, cioè, davanti alla fede noi ci arrendiamo, cioè noi ci togliamo, perché noi non possiamo combattere le convinzioni a priori. Questo non lo possiamo fare. Per cui se qualcuno è convinto che Dio è buono, che Bergson è buono, eccetera, vabbè, poverino, fatti i suoi. Ma noi abbiamo sempre detto che per noi Bergson l'abbiamo usato come esempio negativo. E giustamente Francesco si incavola. Si incavola perché? Perché non è possibile bloccare una discussione sopra le estrapolazioni di Bergson dimostrando cose diverse dalle nostre, ma non tanto dimostrarle, perché non è che si dimostra.
È solo un'affermazione a sé stante.
Però facendo delle affermazioni a sé stanti che dopo di fatto vanno a svuotare dei contenuti del nostro paganesimo.
Sì, ecco, io ricordo che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e comunque volevo appunto proseguire su questo discorso. Il paganesimo non si è mai affermato come una teologia, come una teoria, ma si è sempre affermato come modi di vita. Quello che serve nel paganesimo, il politeismo, non serve tanto una cultura di tipo libresco, di tipo culturale, ma sono sempre delle tecniche per poter vivere. Il problema che è fondamentale, tanto per dire, è anche l'uso, ad esempio, che se ne fa del nostro stile di vita. Logicamente è fondamentale, ad esempio, per un pagano rispettare l'ambiente che lo circonda, proprio perché è fondamentale in quanto lo trova divino, non ha la necessità di dover ricorrere a delle teorie più o meno assurde per il suo comportamento. Cioè, la mediazione che è avvenuta tra monoteismo e politeismo non è tanto sul discorso dei testi, perché il monoteismo ha un testo sacro in cui una persona dopo 2000 anni, se questo testo, che poi è una falsità, si deve rifare, lo deve rispettare. Le divinità che un pagano rispetta non sono solo le divinità di 2000 anni fa o di 5000 o di 20000 anni fa, sono le divinità che esistono anche adesso. La divinità che per il pagano non è una divinità che si manifesta come nel monoteismo una volta soltanto e rimane quella. È una ripetizione continua della divinità, in quanto c'è, cioè, come il mondo vive e il mondo è un essere vivente, questo continuerà ad esserlo. Di conseguenza non si pone questo problema di capire sotto forme culturali, sotto forme libresche o intellettuali o teoriche, ma serve soprattutto per modificare il nostro stile di vita. Cioè, nel senso, è inutile che noi andiamo a riempire la testa alle persone con delle idee che sono astruse. L'importante, perché se noi riempiamo l'importante è far capire che se non modifichiamo il nostro modo di essere, il nostro modo di fare, il nostro modo di interagire con gli altri o di comportarsi con gli altri, non creeremo mai nessuna possibilità di contatto. Cioè, Flavio può benissimo dire qualsiasi teoria, ma se questa teoria non cambia il modo di vivere delle persone, o se uno non la sente come necessità di poter vivere meglio e di capire che ci sono dei comportamenti che sono legati a delle cose fondamentali, non servono. Difatti io cito spessissimo un autore che è James Hillman. James Hillman è il sostenitore della teoria di tipo politeistico, in cui sostiene che ci sono le divinità che si manifestano nel nostro mondo. Cioè, a cosa servono delle teorie astruse quando ad esempio esiste la violenza e non sappiamo perché c'è la violenza? La violenza non la possiamo bloccare con delle leggi. Dobbiamo capire qual è il suo motivo. Gli antichi avevano una divinità della violenza e logicamente usavano questa divinità, la riuscivano a confinare. Il problema è questo qua: se noi separiamo la nostra cultura dalla nostra vita saremo sempre sconfitti, non potremo mai cambiare nulla, non potremo cambiare noi stessi, non potremo neanche migliorare noi stessi. Poi, come torno al discorso anche di inizio, che diceva che c'è una valenza politica anche nel paganesimo, logicamente c'è una valenza politica che è fondamentale, in quanto fa capire alle persone che le loro situazioni non sono legate a fattori più o meno astrusi, ma a fattori costanti. Cito un altro esempio sempre da James Hillman, che è un psicologo americano di area politeista. Dice chiaramente: è inutile che ad esempio da me venga un paziente e mi dica ho fatto un viaggio bruttissimo, scomodissimo, perché questo qua ripone solo il problema su se stesso e non va a identificare il problema che è un problema politico. Lui diceva la politica dei trasporti, e questo è fondamentale, cioè far capire che le nostre necessità, le nostre situazioni dipendono soprattutto da come noi ci poniamo col mondo che ci circonda. Non possiamo pretendere di avere mille idee buone quando la nostra vita circostante è distrutta. Cioè, questo è il paganesimo alla base, non servono testi sacri o altri riferimenti. Ricordo sempre che per poter intervenire c'è il numero telefonico 049 700 700. Volevo dare anche delle risposte a Beppi, che diceva fa il discorso dei sacramenti, cioè voi siete battezzati, cresimati e così via. Benissimo, questo è un problema secondario, cioè in quanto sono cose che passano e non lasciano traccia. Era più pericolosa l'Inquisizione che bruciava i corpi. Finché ci arriva addosso un po' di acqua possiamo sempre asciugarci. E poi questo problema non si pone perché la maggioranza del mondo è ancora pagana. Il problema si pone per noi pagani che viviamo in un ambito monoteista, però ci sono già le famiglie che non fanno più battezzare i loro bambini e piano piano questo meccanismo si romperà.
C'è una cosa da dire a Beppi: il fatto che una persona, un bambino, riceva una violenza da un adulto, deve far propria questa violenza? Questa è una domanda, deve farla propria per tutta la vita?
Sì, ma difatti la violenza è sempre violenza, e anche per questo è un'imposizione che è assurda, anche perché si pretende sempre di dare a qualcuno un peccato originale.
Basta,
che non esiste.
Basta Francesco, basta. Parliamo invece di una divinità.
Sì, vabbè,
va bene,
come
visto
vuoi.
Che non arrivano telefonate, gli leggerò voi il turno.
No, ricordo sempre per telefonare che il prefisso è 049 700 700 e lascio la parola a Claudio.
E io invece da sentiero d'oro vi leggerò voi il turno, una delle nostre più belle divinità.
Guarda, sono arrivate. Dai.
Ma sono arrivate?
Sì.
Ah, fregata.
Sì, possiamo dare il via alle telefonate.
Pronto? Ciao.
Ancora io.
Ciao.
Volevo fare, volevo dire questo. L'islamismo e il cristianesimo hanno la stessa matrice e sono tutte di derivazione ebraica.
Esatto.
Certo.
Volevo puntualizzare questo. Anzi, per poter educare e convertire le popolazioni arabe al monoteismo, hanno dovuto far leva sulla loro cultura e tradizione guerriera. perché non ne volevano sapere, consideravano il culto monoteistico,
sì.
Lo consideravano povero spiritualmente e uniforme. Quindi loro hanno fatto leva proprio su questa tradizione guerriera e in questo modo li hanno convertiti.
Certo.
E dopo loro naturalmente gli è andata anche a beneficio, perché hanno cominciato con le guerre sante a scorazzare su e giù per il Mediterraneo e hanno convertito i cosiddetti infedeli.
Infatti sì. Avevano l'esercito più forte, dicevano, visto che avevo l'esercito più forte perché Dio me l'ha dato.
Mm-hmm. Sì. Ecco, niente, volevo...
Si batta a pensare che anche Maometto, ad esempio, all'inizio, quando pronunciò, cioè fece la profezia dell'Islam, lui con alcune divinità della Mecca scese a patti, poi quando prese potere disse no, queste erano delle entità demoniache e fu appunto traviato dall'influsso demoniaco.
Sì.
Cioè, dovete scendere a patti anche lui con proprio quella religione proprio pagana che esisteva. Difatti nel Corano c'è scritto chiaramente che esistono delle forme divine diverse, solo che sono demoniache, come fanno sempre i monoteisti, tra l'altro.
Sì, esatto, esatto. Va bene, vi ascolto.
Ciao,
grazie.
Grazie.
Ciao.
Grazie, ciao. Allora, io vi leggerò Volturno. Volturno è l'acqua, non l'acqua in sé, ma l'acqua in azione, vorticosa nel suo eterno andare dal monte al mare. Un'acqua quieta, pronta a trasformarsi in un torrente impetuoso, pronta a travolgere tutto. Volturno è l'azione dettata dalle necessità al fine di giungere ad un equilibrio. Cacciare l'essere zanzara, con un gesto rapido, al fine di ripristinare lo stato d'animo, precedentemente eliminando l'origine del fastidio, è Volturno. Volturno è l'acqua nei vasi comunicanti mentre cerca l'equilibrio. Volturno è l'azione finalizzata. Volturno non provoca contraddizioni, ma è l'uscita dalle contraddizioni attraverso l'adattamento del soggetto. Si può vedere Volturno in tutto il suo splendore nel fiume in piena che, rompendo gli argini, si riprende le terre che il potere di avere degli esseri umani gli ha sottratto. Se vogliamo vedere Volturno nelle condizioni miserevoli, guardiamo gli esseri umani, che assoggettati a fastidi non sono in grado di reagire alle condizioni modificandole. Volturno è acqua, mai fuoco. L'azione dell'acqua è espansione, come quella della vita. L'azione non si esaurisce, l'azione del fuoco è divoratrice e gli finisce quando non ha più nulla da consumare. L'acqua si rinnova in continuazione, così l'azione per ripristinare una situazione di quiete è incessante. I fiumi a volte scorrono calmi, a volte impetuosi, sempre nella stessa direzione. Così è l'azione tendente alla quiete, a volte veloce e rabbiosa, a volte costruisce lentamente. Questo è Volturno. La festa di Volturno è il 27 agosto, quando torrida era l'estate e la terra chiedeva acqua per dissetarsi. La festa era una concentrazione di attenzione, attraverso la quale sollecitare la pioggia, affinché l'umidità nell'aria si potesse trasferire sulla terra. E la nostra azione per uscire dal monoteismo cristiano è quando noi ci facciamo Volturno.
Sì, beh, infatti, per esempio, per fare una differenza sostanziale, ad esempio, per quanto riguarda il paganesimo e il politeismo, possiamo vedere anche la sistemazione delle varie divinità.
Ciao. Ciao. Sì? Volevo domandare.
Dimmi.
Un frate qua di Vicenza, e gli ha detto che il Veneto è il cuore del paganesimo. E allora mi vorrei sapere, dato che sento che si parla del paganesimo, cosa che vuol dire sto paganesimo, che sto frate, il grito, un frate cristiano, cattolico?
Quando l'ho gradito?
E non ho mai chiesto, sarà tra 4 mesi che l'ho gradito.
Ho capito.
Ma non ho chiesto?
Sì.
In che senso che sto Veneto, il cuore, che è il Veneto è il cuore del paganesimo?
Sì,
ma non ho, ripeto, che non ho chiesto in che senso?
Sì, forse perché esistiamo noi. Ciao.
Ti spiego. Effettivamente il Veneto è una delle prime regioni pagane d'Italia, proprio perché esiste una forte organizzazione pagana e anche perché è stata la prima regione in cui sono sorti dei gruppi ufficiali pagani.
Pronto? Pronto?
Sì. Sì, appunto, volevo dire, cioè, che proprio c'è questa... proprio...
È caduta una telefonata, mi scuso.
Sì, ce n'è un'altra.
Pronto?
Marco.
Ciao Marco.
Una domanda solo, però a me interessava, l'ho sentita da un'altra persona. E ha fatto questa domanda qua un giorno a una radio dei preti, a Radio Maria. È
sì?
Dio che ha creato l'uomo o è l'uomo che ha creato Dio?
Una bella domanda.
Ciao, vi saluto.
Ciao Marco.
Ciao. Beh, il discorso della creazione.
Pronto?
Per noi non è fondamentale.
Pronto?
Ciao.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Sono l'Anna Maria di Venezia.
Dimmi, Anna Maria.
Ciao.
Ciao.
Che bella giornata di sola.
Bellissima, proprio.
Grazie se incantonai a parlarne in altri, farne compagnia. E vi dico grazie.
A te.
Certo. Ascolta, sì, una curiosità mia personale, sa, dato che parli tante cose.
Sì.
Mi volevo farti una domanda, perché anche a me, che non so buona di capire e di ragionare, facemi ragionare voi altri quello che vi chiedo. Per esempio, quando nasce un bambino, no? Appena nato, che nasce, magari gli fa in tempo a battezzarlo, no? E non so se sei...
Sì, sì, stiamo ascoltando.
Ecco, per esempio, che magari è nato, magari che viene una malattia, tutto vomito, galoppante, come che si può dire, no?
Sì.
E non fa in tempo di battezzarlo. Quella povera creatura, essendo non essere cristiano, e va limbo. Non so bene di capire dalla sua innocenza per cosa che va a colpire in questa cosa.
Allora, t'attenta.
Dimmi.
Dunque, fino a poco tempo fa i cristiani dicevano che andava a limbo nell'attesa del giudizio universale. Ultimamente hanno cominciato a dire che il limbo non esiste, siccome qualcuno gli deve aver telefonato, e che per vie traverse misteriose va comunque in paradiso. Questo dicono i cristiani e noi non c'entriamo con questo. Per noi un bambino che muore appena nato è un bambino che è fallito.
Perché, mi non so, potete capire che il puttello, bambino, dopo 9 mesi che sta nel ventre della mamma, e dopo fatalità succede una malattia, magari un momento, si sa come che succede giornata d'oggi, vero?
Sì, sì.
E non so bene di capire perché non si battezza, perché non si,
sì,
succede, no? E non si sta a battezzare eventualmente siccome è ebreo, no?
Ma vedo, Anna Maria, noi altri, siccome non credevamo in sta roba, no? Noi altri credevamo che il bambino appena nato, che non riesce a vivere, cioè che non riesce a vivere completamente la sua vita,
certo,
non riesce a sviluppare neanche il suo corpo luminoso.
Capito?
Perché per noi altri anche un aborto o qualcosa è un fallimento della vita comunque. Cioè la vita per noi è finalizzata a costruire un corpo luminoso. E la vita può fallire, ma fa parte del gioco delle cose, capito? Cioè che se lo storione, no? Certi pesci, certi animali, che lo ributta migliaia di uova, no? E da quelle migliaia di uova forse nasce uno o due pesci. E gli altri sono tutti i fallimenti della vita. Per questo la vita è una cosa preziosa da usare con attenzione. Non si può mettersi in ginocchio così o buttare via l'esistenza. La vita è una cosa molto preziosa.
Sì, ho capito. Ecco, questa era una mia curiosità personale.
Sì, sì.
C'era anni che avevo qua dentro di me. E non sono mai riuscito a dirla.
Sì, ma comunque l'hanno messo in liquidazione.
La trasmissione esatta.
Comunque ultimamente l'hanno messo in liquidazione perché costava troppo mantenerlo.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao. Grazie di tutto.
Niente. Anche a te.
Ciao. Sì. Pronto?
Sì, pronto Radio Gamma?
Sì.
Sì. Sì, per favore, la frequenza vostra qual è?
94 FM.
Pronto?
Sì.
Pronto? Pronto?
Sì.
Mi senti?
Sì, sì.
È 94 FM.
94.
Sì?
Va bene, grazie.
Prego, ciao.
Ciao. C'è un'altra telefonata, mi sembra, se non sbaglio.
Pronto?
Mario, sto attento. E mi volevo chiederti, no? Ti parlavi adesso del corpo luminoso.
Sì.
Cioè, non capisco cosa che vuol dire. Cioè, che se un termine entro cui si forma questo corpo luminoso, cioè...
Non esiste nessun termine, appartiene alla persona.
E in che senso?
Nel senso che una persona vive la sua vita, vive al meglio la sua vita, secondo noi bisogna vivere...
Ma la sua vita può essere corta, può essere lunga,
certo,
può essere
corta, può avere più possibilità o meno possibilità, può farcela lo stesso o non farcela, questi sono problemi suoi. L'importante per noi è vivere sempre per sfida e vivere con determinazione e sviluppare il proprio potere di essere senza rubarlo ad altre persone. E per gli altri, facendo questo, si sviluppa il proprio corpo luminoso, cioè si compatta la propria energia, si sviluppa la propria volontà.
Ma e questa, a volte, no? Cioè, questa energia che si sviluppa dopo che siamo morti, diciamo, no?
No, non no. Si sviluppa dopo che siamo, abbiamo una carica iniziale quando nasciamo, come tutti gli esseri viventi,
sì.
E la vita non è altro che arricchire questa carica iniziale, o distruggerla.
E dopo, dopo quando siamo morti, questa energia rimane, insomma, no?
Se il corpo luminoso è sufficientemente forte, trasferisce la coscienza dal corpo fisico al corpo luminoso, sì. Altrimenti la vita è un fallimento, ha fallito.
Ho capito. Un colpo solo per riuscire.
Sì, sì, sì. Te questa possibilità qua non te ne altre. Cioè, noi non crediamo assolutamente nella resurrezione, nella reincarnazione, tutte ste, per noi altre tutte cazzate queste. Mm-hmm. E quello che ho visto io, almeno non esiste queste robe qua.
Sì, ma scusa, non riesco a capire, no? Cioè, il vostro modo di pensare. Cioè, uno riesce a sviluppare questo corpo luminoso, come lo definivo gli altri, in base a che cosa? Alla sua,
in base alle scelte che fa durante la sua vita.
E come vive?
In base a come vive,
esatto. Ma può vivere bene o male, che lui può vivere anche male pensando che sia bene, cioè questo non
lui può anche sbagliare,
può.
Uno che si mette in ginocchio è uno convinto di fare bene, in realtà distrugge se stesso.
È un po' complicato, però.
Sì, beh, lo stiamo spiegando da parecchie settimane,
Sì, ma mi avevo sentito un po' adesso. Non...
Sì, no, beh, sai, è un discorso fondamentale, nel senso di dire che le persone sono libere e logicamente questa libertà deve essere utilizzata al meglio per usare le proprie energie. E logicamente noi non possiamo dire questa è la via, ognuno ha una propria via di percorrenza e di conseguenza ha un proprio percorso. Ci possono essere dei percorsi che noi non condividiamo, però dobbiamo rispettare.
No, perché mi avevo fatto sempre un concetto mio, cioè sempre a livello cristianesimo, perché quello mi aveva insegnato e su quello siamo andati avanti, no? Però quello che mi diceva i preti, che roba è, insomma, che credo creduto fino a un certo punto. Per me Dio non è che per me raffiguro Dio come chi mi al di là di come mi aveva insegnato da piccolo, che quello è un discorso a parte, perché là te che bisogno anche deve, anzi, lui sa che te che bisogno dei punti di riferimento, di figure su cui vedere, ma mi sono sempre visto come un, diciamo così, Dio, cioè noi altri, dopo che siamo morti, no, il mio modo di pensare forse un po' sbagliato, ma quello, insomma, sì, ognuno si fa, che avevamo questa nostra energia, Dio come energia, noi altri avevamo questa energia che poi... energia positiva o negativa che va a Dio, se ci avemo, diciamo così, positiva, dal momento che Dio pensiamo che possa essere positivo, o negativa dall'altra parte, cioè il fatto che sia negativo. E perciò questa energia comunque rimane sempre, diciamo così, viva, diciamo.
C'è anche quello che dici tu. Cioè, se la carica di energia vitale non è sufficientemente forte per trasferire, cioè trasferisce comunque la coscienza, però per esistere da sola, si può compattare con altre cariche di energia vitale, si può compattare con la terra, con la natura oppure col sole.
Senti una domanda, questo, tutte queste migliaia, questi milioni, queste infinità di milioni di persone che nel regno di più, diciamo così, no? Queste loro energie, non ti pensi che possa, ma è una domanda molto stupida, così che mi viene, non ti pensi che possa essere quell'energia di tutti quei milioni di persone che possa essere Dio?
No, ma infatti dal libro dell'Anticristo si dice che quello, lo spirito che si è spacciato per Dio, mettendo in ginocchio le persone, trasforma la loro energia vitale in energia vitale stagnata, in pulsione di morte, e si nutre di quell'energia vitale stagnata. Cioè lo spirito che si è spacciato per Dio creatore in realtà non fa altro che mettere in ginocchio le persone per rapinarle della loro energia.
Difatti, mi sono sempre chiesto, no? Ma dico, ma perché? Perché bisogna pregare, no? Cioè pregare un Dio, pregare, perché bisogna pregarlo? Cioè, non è mia, è facile pregare perché mi dai la grazia, d'accordo?
Certo.
Ma perché mi godo a pregarlo? Cioè il motivo per cui mi godo a pregarlo, cioè... diventa un fatto molto, come dire, cioè non è facile capire il fatto che mi capi se compaiono a dire, non so, che se qui che va a Fatima o in quei posti là, che i guarisse, ma dico, ma perché
no,
mi
guarda... No, è vero che guarisco.
No, no, beh, vabbè, comunque, i dice,
sì.
Dico, ma perché mi vuole andare là, no, perché proprio in quel posto è? Cioè, che sei un qualcosa, pararia, e come mi dice, no, non so, prega, perché, ma allora bisogna che preghi. Ma allora Dio diventa come dire, non so, come una specie di volendo usare un termine così un po' come la mafia, insomma, cioè vuol dire,
mi prego di conseguenza
quello che magari non sa pregare o non è tiro, quello non ha niente, perché comunque quello non capisce, cioè,
sì, è una tecnica per dominare le persone, per schiavizzare le persone, cioè proprio per dire tu sei incapace di farti seguire da Dio o ascoltare Dio, di conseguenza succede che i terrori sono dovuti a questo, ma è un trucco per poter dominare meglio le persone.
Sì, veramente, perché non riesco a capire, perché mi prego di conseguenza, se Dio è buono, che Dio è mio padre, come che dice la Chiesa, mi goda, ma se mi comporto in una certa maniera, che nel bisogno, se mi avesse diese fiori, che vedo che uno nel momento del bisogno, che se ha comportato mai in tutta una vita, che però nel momento del bisogno, che ha bisogno, che è che aspetta, che mi preghi, un darò a, sì, mi primo a dargli una mano per poter attirarlo.
È un trucco molto astuto per dominare le persone.
Non capisco, vabbè.
È comunque un trucco molto astuto per dominare le persone, proprio perché rientra proprio nella possibilità di dominare dopo.
Va bene, vi ringrazio.
Niente, ciao. Sì, ricordiamo sempre che si può telefonare in trasmissione telefonando alla 049 700 700.
Ciao, parla Mario da Mestre. Volevo chiedere una domanda, sì. E dopo butto giù subito perché zitta Urbana. Qualsiasi religione, qualsiasi, anche la vostra, cioè non se la vostra non è una religione, comunque se il vostro credo, insomma, può essere come una droga.
Vabbè,
Sì. Ciao.
Ciao. In effetti la religione è sempre una droga, meno che la nostra, perché noi non imponiamo un qualcosa per essere liberi, noi diciamo alle persone che devono sviluppare quello che hanno dentro. E se è chiaro che la voglia di libertà diventa voglia di libertà e non puoi più farne a meno, questo però fa parte del cammino e dopo ognuno giudichi. Vediamo un'altra telefonata. Pronto?
Ciao ragazzi, sono in loco.
Ciao.
Io vorrei fare una domanda concreta, con i piedi per terra, che vale per tutti. Io vorrei parlare, vorrei chiedervi sulla suggestione, sull'autosuggestione. La differenza che passa per voi, no? Tra il bisogno di un monoteista di credere, di autosuggestionarsi per credere di aver bisogno di un Dio monoteista, la differenza che passa per i pagani, questa suggestione di libertà, nel vedere, nel cercare un po' dappertutto, nel vedere dappertutto questi folletti, un po' di tutto, e l'autoipnosi, cioè l'individuo che al di là di questi due modi di autosuggestionarsi, ha bisogno di autosuggestionarsi per arrivare quasi in trance, no? Perché in questa maniera produce, diciamo, un aumento della ricettività alle idee e, insomma, diciamo, della capacità di esaminarle e scomprendere i valori, insomma. Cioè, la differenza che passa tra voi, chi crede in Dio perché ha bisogno di credere in quella maniera, e quello che individualmente si autosuggestiona per cercare le sue verità. Ciao!
Ciao!
Beh, la differenza è fondamentale, cioè, prima di tutto perché tu dai alle persone nel paganesimo, dai la possibilità a queste persone di percorrere una loro via. Questa via non la viene tracciata da altri. Soprattutto quello che il paganesimo tende sempre a dire, non c'è bisogno di staccarsi da questa realtà, non c'è bisogno di andare in un'altra realtà per trovare il positivo, ma questa realtà ti offre tutto e sta soltanto a te poterla scoprire. Si può andare con la telefonata, casomai proseguiamo anche dopo.
Sì, buongiorno, parla Lilli da Mestre. Senti ragazzi, mi non vi ascolto sempre, perciò può darsi che voi quella domanda che mi ve fasso che avete già spiegata, se
d'accordo,
voi mi spieghi da nuovo. Senti ragazzi, cosa che ne pensi dello spiritismo, sta gente che va nelle sedute spiristiche, che parla nel mondo dell'aldilà? È vostra,
d'accordo,
religione, crede a questa cosa oppure che fa da ridere come tutte le altre
cose?
No, tutto qua, chiudo. Ciao. E mi rispondete. Buongiorno.
Ciao. Va bene, vado io qua.
Sì,
allora, le sedute spiritiche sono interessanti solo nella misura in cui la persona che va alla seduta spiritica è estremamente scettica sulla seduta spiritica. Cioè l'importante è staccare sempre il giudizio e non farsi mai coinvolgere. Purtroppo le sedute spiritiche lavorano molto proprio di autoipnosi, come diceva prima,
autosuggestione.
Che tendono ad assoggettare la persona, cioè sempre un sistema di assoggettamento. Però se invece la persona stacca il proprio giudizio ed è scettica rispetto a quello che vede, io sto parlando però di sedute spiritiche collettive, non sto parlando della medium in trance, quello non mi interessa, cioè quella per me è una buffonata pure semplice, cioè perché non credo assolutamente nel possesso, nei spiriti, che ve l'ho già spiegato questo. Però quelle fatte collettive, tipo piattino, tipo moneta, eccetera, hanno una loro importanza, però possono essere tranquillamente delle stupidaggini. Cioè, l'importante è sempre staccare il giudizio. Io sono arrivato in contatto con l'anticristo, cioè col circostante, in pratica proprio attraverso delle sedute spiritiche collettive fatte con degli amici, ed è stato una specie di avvio, un inizio che ho avuto una 15-16 anni fa. Per cui hanno il loro valore, ma è importante sempre staccare il giudizio. Se ci si fa coinvolgere, probabilmente è finita.
Esatto, cioè non bisogna farsi coinvolgere, soprattutto non credere in tutto quello che avviene.
Posso fare un'altra domanda a questi ragazzi?
Dimmi.
Ascoltimi, mi guarda, sì, perché mi lavoro assistenza, no, l'ospedale. E volevo dirvi voi altri, nel momento del dolore, della disperazione, non ho mai visto gente pregare in quel momento, vara, una cosa pazzesca. Perché ogni stanza ha un suo crocifisso,
certo.
Vero?
Sì, sì.
E ma disperai che magari nella sua vita non ha mai pregato in quel momento di questo, magari o perché non credeva a Dio, perché i robi andava così, qua e là. Ma della disperazione di un ammalato, una malata, per chi magari vada bene, che magari ti sa che guarisce presto, ti sa,
sì?
Come la mia, come certo. Il modo di parlare,
Sì, sì, sì.
In quel momento sono disperati, sono che si invocano Dio, la Madonna, perché faccia il miracolo, perché la persona stia bene.
Perché stia
io
bene, vero?
E l'opinione voi altri, vi ascolto per la radio.
D'accordo,
ciao,
Maria.
Grazie.
Sì, beh.
Quello che non capisco è perché invece non si faccia un'invocazione per morire bene.
Sì, no, ma il discorso è questo, è che è fondamentale.
O meglio, sarebbe una bestemmia. La bestemmia li consentirebbe di compattare se stessi.
Beh, c'è anche un discorso fondamentale, cioè nel senso delle persone, del discorso della preghiera. Prima di tutto non abbiamo nessuna possibilità, nessuna alternativa religiosa, le persone conoscono solo quella via, cioè nel senso che se uno avesse la possibilità di scegliere lo farebbe. Il fatto stesso che il monoteismo, soprattutto quello di tipo cristiano, crea la malattia, nel senso che le malattie che vengono create vengono proprio, sono una contaminazione dello spirito provocata anche dalla forma religiosa. Di conseguenza il monoteismo stesso crea la malattia, e uno che è malato dal monoteismo cerca di liberarsene tramite quello strumento, ma alla fine crea soltanto nuovo dolore.
Pronto?
Ciao.
Ciao, sono mamma Pierina.
Dimmi.
Posso dire una cosa?
Sì.
Io in punto di morte non ho pregato, ho solamente detto venitemi a prendere, ero serena.
Infatti.
Sì.
Basta, tutto qua.
Perfetto.
Ciao.
È ciao.
Niente, amica Pierina, in punto di morte è riuscita a compattarsi e ne è venuta fuori. Cioè, questo non significa che non poteva sia morire sia non morire, però moriva in piedi, cioè moriva con la convinzione di affrontare una sfida. In fondo è solo
sì,
una
di essere se stessa, e di conseguenza ne era tranquilla.
Pronto? Pronto? Sì, pronto?
Ciao, senti, sono Milly. Niente, io volevo dirvi solo che vi ascolto molto volentieri e che mi piace molto la vostra trasmissione.
Grazie.
Grazie.
Ecco, e dopo volevo dire un'altra cosa, vorrei fare solo una considerazione, che secondo me le religioni, quelle tradizionali, sono più che fedi, sono... diciamo così, sono tradizioni, diciamo così, perché sono cose insegnate da piccoli e alle quali non ci si riesce a staccare.
Sì, difatti,
no?
Esiste appunto un problema di solito ripetute, e le persone conoscevano solo questo, e di conseguenza, perché scusa, Misi, per caso hai la radio accesa?
Sì, no, non si sente niente, c'è la radio che fischia. Comunque vi saluto intanto,
ciao.
Vi ascolto sempre.
D'accordo,
va bene?
Ciao.
Arrivederci, ciao.
Sì, il problema fondamentale è questo qua, che purtroppo la gran parte delle persone non hanno la possibilità di avere una visione religiosa alternativa o di indipendenza. Conoscono solo quel tipo di religione e di conseguenza ne sono condizionate, non hanno nessun altro sistema per poterne uscire. E il fatto stesso appunto che uno non conosca la sua libertà, non pensa che esista la libertà. E questo proprio è fondamentale, il problema proprio più grave, proprio quello di far capire alle persone che possono prendere la loro vita anche, diciamo, religiosa nelle loro mani.
Pronto?
Sì, ricordo sempre che per chi vuole intervenire c'è il numero telefonico 049 700 700. Allora, vai. Sì, ecco, una cosa tanto per dare anche una risposta a questa ascoltatrice. Esiste una differenza, per esempio, fondamentale, ad esempio, nella raffigurazione della divinità che fa il paganesimo e quella che fa il monoteismo. Noi, ad esempio, vediamo che tutti quanti, ad esempio, i templi, tutti quanti, ad esempio, anche l'Olimpo per gli antichi greci, non era in un cielo irraggiungibile per l'uomo, era in cima a una montagna che, volendo, un uomo un po' attrezzato poteva raggiungere. I monoteisti tendono sempre a posizionare la divinità in un cielo che è al di fuori della terra, che è irraggiungibile per l'uomo, e di conseguenza creano l'impossibilità fisica alle persone... alle persone di poter arrivare a un proprio percorso, alla possibilità di raggiungere la divinità.
Stiamo bloccando le telefonate perché è arrivato Mario.
È arrivato Mario un po' caricato, un po' combattivo.
Blocchiamo tutto e ringraziamo chi ci ha ascoltato. E dunque, io ripeto i nostri indirizzi, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, mi raccomando scrivetevi i nostri indirizzi. Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza, e se volete parlare con me è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Non so se il prossimo giovedì saremo in onda, cioè speriamo di sì, chiaramente. Qua la radio stanno combattendo per mantenersi in onda, vedremo cosa succederà. Comunque la prossima trasmissione verterà sulle differenze fra cristianesimo e paganesimo e le differenze della Chiesa cattolica e cosa ci divide da lui. Vi salutiamo.